Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Oggi, come vi anticipavo ieri, puntata dedicata al tema dei cambiamenti climatici perché sono usciti alcuni report legati al 2020, qualche nuovo studio e vorrei un po' fare il punto su uno dei temi sicuramente più importanti dell'attualità di questa epoca e su cui ogni tanto appunto è importante focalizzare la nostra attenzione. L'anno scorso, il 2020, potrebbe essere stato l'anno più caldo di sempre, superando persino il 2016. Questo è il primo dato di cui vorrei discutere, a parte il fatto che il 2020 è evidentemente un anno con mania di protagonismo, che vuole rubare la scena, a tutti i suoi predecessori indiscriminatamente. Non avevamo dubbi, 2020. Comunque, uso il condizionale perché questi sono i risultati che emergono dai dati della NASA, mentre a causa dei sistemi di misurazione che sono leggermente diversi a seconda di chi misura effettivamente le temperature, dove le misura, come, eccetera, anche i risultati, ci sono risultati diversi da parte di agenzie differenti. Ad esempio, la National Oceanic and Atmospheric Administration, sempre statunitense, sostiene che il 2020 sia il secondo anno più caldo di sempre dopo il 2016, idem il Met Office nel Regno Unito, mentre il programma di osservazione del clima della Unione Europea li mette all'incirca a pari merito, quindi non sappiamo effettivamente a chi appartenga il primato, ad ogni modo non è poi così rilevante per il destino della specie umana. Perché, indipendentemente da queste piccole differenze, tutti i set di dati di cui disponiamo, hanno nuovamente sottolineato il riscaldamento a lungo termine del pianeta a causa della combustione di combustibili fossili, della deforestazione e di altre attività umane. Considerate che i 7 anni più caldi mai registrati nella storia da quando ovviamente si vengono effettuate le misurazioni, si sono verificate tutte. Verificati tutti dal 2014 al 2020 e i 10 anni più caldi si sono verificati tutti negli ultimi 15 anni. Quindi, insomma, ormai di dati a disposizione sull'andamento di riscaldamento globale ne abbiamo fin troppi. Già oggi la temperatura globale è di circa 1,2 gradi sopra le temperature medie del pianeta nella epoca preindustriale. E questo ovviamente ci fa anche capire quanto sia poco realistico pensare di mantenere le temperature al di sotto di un aumento di 1,5 gradi, visto che già oggi siamo a 1,2, previsto dall'accordo di Parigi, che vede questo range fra 1,5, che è il risultato ottimale, e 2 gradi, che è il risultato minimo necessario per garantire ancora alla nostra specie e alla nostra società una forma paragonabile a quella di oggi. Ok, c'è un report interessante realizzato dalla compagnia di riassicurazione Munich Re che mi ha segnalato il collega Matteo Bortolon, che ringrazio. Allora, premessa, le compagnie di riassicurazione sono quelle compagnie che assicurano le compagnie assicurative. E le assicurano in genere da gravi disastri, catastrofi naturali, perché ci sono casi in cui le compagnie assicurative si dovrebbero trovare a dover pagare le polizze, cioè non mi viene il termine, comunque dover pagare l'assicurazione a tutti i loro assicurati contemporaneamente, perché magari c'è stato un incendio, un terremoto, un uragano, qualcosa che ha danneggiato contemporaneamente tante persone, quindi loro, le compagnie assicurative stesse si avvalgono di altre compagnie di riassicurazione che le assicurano in casi di disastri naturali tipo quelli che ho appena menzionato. Ed è per questo motivo che le compagnie di riassicurazione sono anche quelle che spesso fanno i report più accurati sull'andamento dei cambiamenti climatici e gli effetti dei cambiamenti climatici, proprio perché devono sapere esattamente cosa sta succedendo e cosa ci si aspetta per il futuro. Ecco, secondo questo report, nel 2020 le perdite globali dovute a catastrofi naturali sono ammontate a 210 miliardi di dollari, che che è una cifra che magari non ci dice molto, ma ci dice qualcosa in più se la paragoniamo all'anno precedente, il 2019, in cui l'innocuo 2019, il simpatico 2019, in cui erano state calcolate in 166 miliardi di dollari, quindi è un aumento, un salto in avanti decisamente notevole. A pesare è stata soprattutto la quota degli Stati Uniti, dove si sono verificate 95 miliardi di perdite complessive, quindi insomma quasi la metà, non proprio, ma insomma un poco meno della metà, per via dell'enorme quantità di disastri naturali che si sono verificati negli States quest'anno, e non mi sto riferendo all'assalto al Congresso, perché, battute a parte, parliamo di disastri che hanno causato persino 8.200 vittime, al di là dei danni economici. E mi riferisco soprattutto alla stagione degli uragani, particolarmente attiva, e ai gravissimi incendi che si sono verificati, soprattutto in California, Colorado e Oregon. Tuttavia, il disastro naturale più costoso del 2020 non è stato negli Stati Uniti, ma in Cina, ed è stata la grave inondazione durante le piogge monsoniche estive che ha causato perdite di circa 17 miliardi di dollari. Allora, ovviamente il rapporto della Munich Re mette molto l'accento sulle perdite economiche, poi ora non ve ne ho parlato perché non era molto rilevante ai fini di questa rassegna, ma specificano anche quante erano state assicurate e quante no, perché è il loro mestiere. Le perdite economiche ci interessano in realtà fino a un certo punto in chiave di sopravvivenza della nostra specie sul pianeta, perché il denaro è una convenzione e non lo mangiamo, non lo beviamo, non ci facciamo niente di essenziale. Ma questi report ci fanno però vedere l'incredibile progressione delle catastrofi naturali di pari passo con il riscaldamento del pianeta, e questo invece è un dato che inevitabilmente dobbiamo tenere molto presente. C'è un altro articolo pubblicato dal sito della BBC che mi ha invece segnalato Filippo Bosotti, il collega e socio di Italia che Cambia, che illustra lo stato attuale del clima con 5 grafici, e vi consiglio di andarvelo a vedere perché, insomma, a volte vedere le cose visivamente ci resta più impresso, ci fa capire meglio le questioni rispetto a leggerle oppure sentire me che ve le racconto. Comunque, riassume il clima in 5 dinamiche fondamentali collegate ad esso, e che dobbiamo tenere d'occhio. La prima è l'andamento della CO2 in atmosfera, il cui grafico ripercorre appunto le varie oscillazioni e la crescita della concentrazione di CO2 in atmosfera negli ultimi anni, che nel 2020 ha raggiunto il livello record di 417 parti per milione, e che, secondo l'andamento di queste progressioni, negli scenari peggiori, dobbiamo dirlo, nel senso che non così probabili forse, però comunque possibili, se le cose continuassero con questo andamento, quindi se non facessimo niente per invertire la tendenza, potrebbe raddoppiare da qui a fine secolo, quindi potrebbe raggiungere circa le 800 parti per milione. Solo che le 800 parti per milione sulla Terra non si vedono da circa 55 milioni di anni, e 55 milioni di anni fa non c'erano ghiacci allo stato solido e c'erano circa 12 gradi in più rispetto alla temperatura attuale, il che vuol dire condizioni praticamente incompatibili con il 99,9% della vita per come la conosciamo oggi su questo pianeta, un pianeta completamente diverso dove di sicuro non c'è spazio per gli esseri umani. Noi ricordiamoci che dobbiamo cercare di restare attorno ai 2 gradi di surriscaldamento globale per poter ancora continuare a vivere su questo pianeta, e farlo in maniera più o meno paragonabile cioè avere un pianeta più o meno simile a quello attuale. Non identico, anzi abbastanza diverso, ma ancora abitabile e ancora adatto alla nostra sopravvivenza. Ok, gli altri grafici mostrano il progressivo aumento delle temperature sulla Terra e sugli oceani, la diminuzione dei ghiacci artici, che è un altro ecosistema particolarmente fragile, la situazione del permafrost e infine quella delle foreste. Ecco, negli ultimi minuti, secondi in realtà, che ci restano, vorrei soffermarmi un attimo su quest'ultimo punto, perché c'è un nuovo studio di cui parla Green Report, che mostra come la situazione delle foreste del mondo potrebbe essere un po' peggio di quanto pensassimo. Dal 90, ad oggi, dagli anni 90 ad oggi, il mondo ha perso 178 milioni di ettari di foresta. Anche qui, numeri che dicono poco al nostro cervello, che non riesce a figurarsi appunto numeri così alti. Solo che per quanto il tasso di deforestazione si è rallentato, non è rallentato a sufficienza da invertire questa tendenza. C'era fin qui, secondo i modelli climatici tradizionali, un effetto detto del pianeta verde, per cui sostanzialmente all'aumentare dei livelli di CO2 aumentava anche il rinverdimento del pianeta, perché visto che gli alberi, le piante si nutrono, fra virgolette, di CO2 per fare la fotosintesi, con più cibo nell'aria sostanzialmente era più facile anche per le piante diffondersi, perché avevano più nutrimento a disposizione. Questo in parte è vero, nel senso che è un fenomeno che è stato anche riscontrato, quindi con dati oggettivi. Ed è un classico ciclo di retroazione negativo, quindi ciclo di retroazione negativo vuol dire è una dinamica di un sistema che tende a frenare o stabilizzare un certo processo, in questo caso il riscaldamento globale. Si chiama negativo, ma è una cosa positiva, in questo caso poi di questi periodi fra positivo e negativo, insomma, abbiamo perso un po', c'è una certa ambiguità su cosa sia veramente positivo e cosa sia veramente negativo. Comunque, chiusa parentesi, dicevo, questa nuova ricerca sostiene, pubblicata su Science Advances, sostiene che però questo fenomeno potrebbe avere dei limiti, ovvero potrebbero esserci dei punti critici, sembrerebbero esserci dei punti critici nell'aumento delle temperature oltre i quali questa cosa non avviene più e oltre i quali crolla la capacità degli alberi e delle piante di assorbire la CO2 e questo ovviamente porterebbe a un tracollo del nostro sistema climatico. Va bene, detto ciò, chiudiamo questa parentesi climatica che, come sempre, probabilmente ci fa un po' abbattere, nel senso che quando osserviamo lo stato del clima, magari lo paragoniamo anche a quello che stiamo vivendo in questi giorni, in questi mesi, il Covid, e pensiamo a quello che potrebbe essere invece una crisi climatica, una crisi decisamente più grave. Sicuramente questo genera in noi sentimenti e reazioni forti, spesso appunto pesanti anche da digerire. Al tempo stesso è importante tenere presente tutte queste cose, non negare questi problemi, metabolizzarli e proprio da questi problemi, noi con Italia che cambia spesso quasi sempre abbiamo trovato persone i cui progetti bellissimi di cambiamento profondo nascono proprio da un'accettazione dei problemi, quindi non da un rifiuto, non da far finta che vada tutto bene, ma dall'accettare che esistono dei problemi enormi che vanno risolti e proprio per questo dal trovare la forza per cambiare. Ci sono migliaia di progetti bellissimi in tutto il mondo e anche nel nostro paese. Quindi, se vi sentite un po' depressi, andatevi a fare un giro su Italia che cambia e magari trovate qualche spunto per cambiare la vostra vita, cambiare la vostra comunità e in piccola parte cambiare anche il mondo. Detto ciò, io non mi prolungo altro perché siamo quasi a 14 minuti e quindi vi saluto, vi do appuntamento a domani, no, non è vero, a lunedì con una nuova puntata di Io mi rassegno, sempre alle 10, sempre alle 10 minuti e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Auguri, Andrea, ciao.